Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS nel quale andiamo negli Stati Uniti perché a poche settimane di distanza dal primo attentato subito da uno dei candidati alla Casa Bianca, Donald Trump, c'è stato un altro evento che è stato da molti equiparato a un altro tentativo di attentato, questa volta non un attentato vero e proprio, tenutosi a Palm Beach in un, tra l'altro, campo di golf di proprietà dell'ex presidente Trump. Di questo e di politica americana vera e propria parleremo con il giornalista, ex direttore dell'ANSA, esperto di politica americana, Giampiero Gramaglia, che è in linea con noi. Ciao Giampiero, buonasera.
Buongiorno Andrea e buongiorno a chi ci segue.
Dunque, partiamo dai fatti, partiamo da quello che è successo a Palm Beach, parlando di Ryan Wesley Routh, questa persona che è stata arrestata. Ma prima di andare a capire chi è Ryan Wesley Routh, Giampiero, ti chiedo di riassumere brevemente i fatti o quello che sappiamo al momento.
È accaduto domenica nel primo pomeriggio negli Stati Uniti. Donald Trump stava, come spesso gli accade, giocando a golf nel terreno di sua proprietà a West Palm Beach in Florida, vicino alla sua casa di Mar-a-Lago, quando un agente del servizio segreto ha visto luccicare in lontananza quella che gli è parsa la canna di un fucile e ha esploso dei colpi di arma da fuoco, 4 o 5. Donald Trump è stato subito messo in sicurezza, allontanato e portato in un luogo sicuro, ed è iniziata la caccia a chi brandiva il fucile in direzione dell'ex presidente. L'uomo ha cercato di allontanarsi in auto, ma un cittadino ha segnalato alla polizia la targa dell'auto e nel giro di poco tempo l'uomo è stato bloccato e era in possesso di un fucile modello AK-47, di caricatori di munizioni, di uno zaino, e sembra che si aggirasse nella zona, dall'esame delle telecamere di sicurezza, sembra che si aggirasse nella zona da almeno 12 ore. Era appostato fuori dal terreno di golf, fuori dalla rete di recinzione che lo circonda, ed era circa 400-500 a distanza, che può apparire notevole, ma per un fucile di quel tipo, e se il tiratore è abile, non costituisce una distanza eccessiva. Adesso l'uomo è in custodia, è accusato per il momento di possesso di arma. Trump ha rilasciato una dichiarazione nella quale si dice di stare bene e dice soprattutto di essere determinato ad andare avanti. Dichiarazioni di vicinanza e di solidarietà sono venuti da larga parte del mondo politico degli Stati Uniti. Il presidente Biden ha espresso sollievo perché Trump è uscito illeso da questa avventura e ha ribadito l'impegno a garantirne la sicurezza. Harris ha espresso anche lei sollievo perché Trump sta bene e ha detto che la violenza non ha posto in America. Purtroppo però la dichiarazione di Harris non è del tutto rispondente alla verità, perché la violenza è parte dell'America, che ha avuto 4 presidenti su 46 morti ammazzati e uno ridotto in fin di vita, Ronald Reagan. Nessun mestiere politico è statisticamente più pericoloso che fare il presidente degli Stati Uniti. Poi un personaggio come Elon Musk non ha trovato di meglio che commentare l'accaduto intanto all'emulazione degli aspiranti assassini. Perché mai nessuno prova a uccidere Biden o Harris, ha detto, anche questo un segnale della, della drammatica polarizzazione del discorso politico negli Stati Uniti.
Passando invece alla persona che ha tentato, quello sarà poi un compito per le autorità di capire e determinare se davvero l'obiettivo fosse Donald Trump e dimostrarlo quantomeno, si leggono sulle principali testate internazionali, Gian Piero, storie quantomeno non convenzionali riguardo a questo 58enne Ryan Wesley Routh. Ecco, vuoi fare un attimo un riassunto di quello che sappiamo al momento di lui?
Sì, si sanno molte cose che però non sempre sono congrue l'una con l'altra. Comunque, 58 anni, come hai detto tu, originario della North Carolina, ma da alcuni anni viveva alle Hawaii e negli ultimi 2 o 3 anni, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, pur senza avere una particolare esperienza militare, aveva cercato di mettere insieme una compagnia di volontari per andare a combattere in Ucraina e poi ha anche voluto raccontare in un libro i suoi sforzi, che però sono falsi. Qualche tempo fa Times lo aveva intervistato e lui aveva detto: sono pronto a morire per l'Ucraina. Routh, che ha numerosi precedenti penali, piccoli precedenti penali, è anche andato a Kiev, non è chiaro se abbia partecipato ad azioni belliche. Un'ipotesi è che ad agire contro Trump lo abbia spinto l'ostilità del candidato repubblicano a proseguire gli aiuti all'Ucraina. Però c'è anche l'ipotesi che sia matto. Gli inquirenti non escludono di sottoporlo a una perizia psichiatrica.
Intanto ricordo a tutti coloro che sono all'ascolto che siamo in collegamento con il giornalista, ex direttore dell'ANSA, esperto di politica americana, Gian Piero Gramaglia, con cui stiamo ricostruendo quanto accaduto negli ultimi giorni, domenica, nella giornata di domenica esattamente negli Stati Uniti, il presunto secondo attentato a Donald Trump. Hai accennato precedentemente ha una situazione in America estremamente polarizzata. Ecco, ti chiedo, come possiamo leggere questo attentato in chiave elettorale? Quale impatto secondo te avrà, se lo avrà, nella corsa alla Casa Bianca?
Sì, l'interrogativo è quale, se e quale. Il primo attentato, il primo fallito attentato, che per molti versi era stato molto più drammatico, con Trump effettivamente ferito, una persona nel pubblico del comizio ucciso l'attentatore, un giovane di 21 anni, il cui movente non è stato finora chiarito. Trump in quel momento aveva il vento in poppa, aveva vinto il dibattito con Biden, era la vigilia della convention repubblicana. E quell'attentato, la sua reazione coraggiosa e anche molto, molto immediata, l'aveva fatto apparire invulnerabile e una sorta di eroe moderno. E il suo vantaggio nei sondaggi rispetto a Biden era ulteriormente salito. Adesso questo episodio arriva in un momento in cui la corsa è ancora in equilibrio e le posizioni dei due rivali, Trump e Harris, sono piuttosto vicine, ma l'inerzia sembra a favore di Harris, che è uscita vincitrice dal dibattito della scorsa settimana e nei sondaggi ha un vantaggio lieve ma crescente, lievemente crescente. Questo episodio avrà la capacità di cambiare l'inerzia della corsa, susciterà un clima di simpatia o di vicinanza per il candidato repubblicano, oppure i contorni un po' incerti di questa storia lasceranno perplesso l'elettorato? Questo al momento non lo sappiamo, e vista appunto il carattere un po' contraddittorio di questa corsa, l'andamento altalenante sia delle fortune dei candidati che del attenzioni degli elettori, è difficile prevedere che cosa succederà.
Passiamo adesso alla politica, e particolarmente politica internazionale, politica estera per gli Stati Uniti, che il cui presidente in carica, Joe Biden, ha incontrato il primo ministro inglese Keir Starmer nei giorni scorsi. Starmer, che in questi giorni è in Italia e ha incontrato la premier italiana Giorgia Meloni, ovviamente era sul tavolo il tema della fornitura delle armi all'Ucraina, in particolare questi missili a lunga gittata che Zelensky, il presidente ucraino, continua a chiedere. Ecco, cosa è uscito da questa conversazione fra Starmer e Biden, Giampiero?
L'incontro tra il presidente USA Joe Biden e il premier britannico Keir Starmer era molto atteso. La stampa americana aveva alimentato l'ipotesi che gli Stati Uniti dessero via libera all'utilizzo di armi occidentali da parte dell'Ucraina in territorio russo contro obiettivi russi, purché queste armi non fossero americane. In realtà la montagna ha partorito un topolino, perché questa autorizzazione non è venuta, e anzi le fonti americane hanno fatto sapere che la riflessione del presidente e dell'amministrazione è tuttora aperta e non è ancora giunta a conclusioni. Né la Gran Bretagna o altri paesi europei hanno manifestato l'intenzione di andare avanti da soli, perché per il momento non si tratterebbe di una decisione dell'Alleanza Atlantica che impegni tutti i partner, visto che alcuni di questi partner, per esempio l'Italia, ma oltre che l'Ungheria, ma l'Italia e in parte anche la Germania, sono contrarie o hanno perplessità di fronte a questa scelta. E di questa differenza di opinioni ha parlato nelle ore scorse il premier Starmer con la premier italiana Giorgia Meloni. Starmer è in visita a Roma, ha incontrato la Meloni, con lei ha parlato di migranti e di Ucraina. Nelle dichiarazioni ufficiali è venuta un'immagine di coesione sul sostegno all'Ucraina, ma sul problema dell'uso delle armi fornite dall'Occidente in territorio russo si sa, ed è parso chiaro, che Italia e Gran Bretagna non sono allineate.
Torniamo e concludendo alla campagna elettorale, Giampiero, perché ci siamo sentiti all'indomani del dibattito fra Kamala Harris e Donald Trump. Ecco, adesso che sono passati più giorni, come è stata assorbita dall'opinione pubblica statunitense, e quali possono essere le nuove chiavi di volta di questa campagna elettorale, anche alla luce di quel paragone che facevamo un po' di tempo fa fra Kamala Harris e Pogacar?
Guarda, non sembra che Kamala Harris sia il Pogacar in forma tour, o se Donald Trump è Vinkegaard, è un Vinkegaard in forma migliore che non in forma tour. Quindi la distanza fra i due rivali non è poi così netta da dichiarare chiusa la corsa, il tour, dopo la seconda settimana, quando ne mancava ancora una. Anche gli ultimi giorni, nonostante il successo di Kamala Harris nel dibattito, confermato da tutti i sondaggi fra chi ha seguito il dibattito, anche con percentuali netti dell'ordine di 6 a 4 o di 2 a 1, e nonostante l'endorsement dato a Harris dalla cantante americana Taylor Swift, il distacco nei sondaggi tra Harris e Trump si è mantenuto, è lievemente aumentato, ma non in modo così netto come ci si poteva attendere. Oggi in alcuni sondaggi Harris ha a livello nazionale un vantaggio di 5-6 punti su Trump con un margine di errore dei sondaggi di 2-3 punti, quindi statisticamente i due sono ancora molto, molto vicini. Il fatto è che non bisogna guardare ai sondaggi nazionali, perché nei sondaggi nazionali normalmente i democratici devono essere avanti ai repubblicani, sono di più nel paese i democratici dei repubblicani, ma bisogna guardare ai sondaggi negli stati in bilico, che sono 7 e che restano in bilico, con posizioni molto competitive dei due candidati pressoché ovunque. Li ricordo, nella Rust Belt, nella fascia della ruggine, nella fascia industriale, Pennsylvania, Wisconsin e Michigan, nel sud Georgia e North Carolina, e nell'ovest Arizona e Nevada. Lì si gioca il risultato delle elezioni. Kamala Harris deve vincere almeno in 3 di questi stati per restare alla Casa Bianca, e Donald Trump deve vincere almeno in 4 di questi stati per arrivare alla Casa Bianca.
Vedremo come andrà questa volata finale per la conquista della Casa Bianca, non della maglia gialla. Noi ringraziamo nel frattempo Giampiero Gramaglia e buonasera, alla prossima.
Grazie Andrea e un saluto a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.